tre brevi parole, miei cari fratelli, per i tre punti molto distinti del testo evangelico che ora abbiamo sentito. E il primo punto, un'interrogazione del Signore a proprio riguardo. Il secondo punto, una precisazione di Gesù a proprio riguardo. E il terzo punto, una condizione che Gesù pone a tutti, a ciascuno di noi, per seguirlo. È un Vangelo sintetico, che nella sua sostanza e anche nel modo di procedere asciutto, diciamo quasi sospeso fra terra e cielo, fra il Calvario e la risurrezione, ci lascia molto, molto preoccupati. Il primo punto, una domanda. Il Signore stava con gli apostoli ormai da tanto tempo, parlava con loro, si accompagnava con loro, faceva i miracoli davanti a loro. Immaginiamoci anche noi un pochino, se avessimo assistito a questi miracoli, alla moltiplicazione dei pani, alla guarigione dei ciechi, alla risurrezione dei morti, della bambina, del giovanetto, di Lazzaro, assistito. Se avessimo assistito ai dialoghi di Gesù col diavolo, quando cacciava il diavolo dagli indiavolati. I miracoli ci sono stati sempre nella Santa Chiesa e ci sono anche oggi. Grazie a Dio ci sono anche oggi. Ci sono a Lourdes e in altri punti della Chiesa Cattolica. Ci sono stati a San Giovanni Rotondo, a Bizeffe. I miracoli ci sono. E i miracoli dicono la presenza di Dio. Ma mentre i santi fanno i miracoli invocando Dio e in nome di Dio, Gesù fa i miracoli di forza propria. Ecco quindi la domanda adesso che fa Gesù. Mi hanno sentito tante volte, hanno visto tanti miracoli, hanno visto tanti fatti straordinari. Voi siete di scarsa memoria, dice agli apostoli. Ricordate sul lago, sul mare di Genezaret, quella tempesta? Ricordate tutta la paura, e che paura! Altro che 90, che paura che avevate! E io dormivo, in mezzo alla cavalarsi delle onde, le onde che schizzavano sulla tolda della nave, gli apostoli scarmiglianti, pieni di acqua. E lui, pacifico, dormiva. Allora gli apostoli l'hanno scosso. Signore, salvaci, che se no andiamo a fondo. Gesù si alzò la mano e le onde si placarono. Quindi aveva dato molte prove della sua divinità. Ecco quindi la domanda. Chi dicono che io sono secondo la gente? La gente, che dice che io sia? Che dice la gente? Non dice voi, dice la gente. Voi che andate in mezzo alla gente, che li sentite, che dicono? E allora gli apostoli rispondono: per alcuni sei Giovanni il Battista, per altri Elia e per altri uno degli antichi profeti risorti da morte. Cioè, si fermavano al livello degli uomini straordinari, degli uomini. Ancora non avvertivano che era figlio di Dio, che lui, quando faceva i miracoli, si proclamava figlio del Padre e invocava il Padre. La gente è distratta, la gente è superficiale. Seconda parte. Sentito quello che pensa la gente, cioè non aveva capito niente, domanda loro: ma voi, chi dite che io sia? E Pietro, prendendo la parola, disse: il Cristo di Dio. Lo sappiamo già nel Vangelo di San Matteo, È la famosa confessione di Pietro, Vangelo di San Matteo, capo 18. Gesù non gli ha mica detto: bravo Pietro, bravo, tu hai capito veramente. Nel Vangelo di San Matteo c'è qualcosa di questo: beato a te, Simone, figlio di Giona, perché non hai parlato per bocca tua, ma perché lo Spirito di Dio ti ha mostrato, eccetera. Qui invece San Luca è più sobrio. Appena sentita la risposta giusta, tu sei il Cristo di Dio, Gesù comanda di tacere e aggiunge, sentite, voleva essere riconosciuto figlio di Dio, voleva che dai miracoli che avevano visto, dalla dottrina che avevano sentito, capissero effettivamente che colui che parlava in quel modo e che operava in quel modo non poteva essere che figlio di Dio. Quindi aveva ottenuto quello che aveva chiesto. E allora Gesù che cosa dice? Andate a dire a tutti questo? Andate per tutti i paesi, per tutte le piazze? Andatelo a dire ai sommi sacerdoti? Andatelo a dire a Caifa e Anna? No. Il rifiutò, ordinò loro severamente di non riferirlo a nessuno. Ah, questo è difficile da spiegare, eh? A chi vi parla non riesce a spiegarlo. Ma mandate altra gente più colta. Io non riesco a spiegarlo. Gesù domanda, chi sono io? E gli apostoli, San Pietro risponde giusto. Le folle non hanno capito. Le folle credono che sia uno qualsiasi dei profeti. Quindi le folle non l'hanno capito. San Pietro l'ha capito. La conclusione logica sarebbe, senti Pietro, tu e gli altri, rimboccatevi le maniche e andate a dire chi sono, che sono il figlio di Dio. Niente. Gesù proibisce loro di manifestare chi lui è. Guardate che problema grosso, problema importante. Perché? Ecco, adesso viene il perché. Il figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, essere messo a morte e risorgere il terzo giorno. Gesù fa la profezia della sua passione, morte e risurrezione. Ma anche qui, senza sottilizzare, anche qui, e sembrava proprio quello che dovevano predicare. Cristo è il figlio di Dio, cioè, state attenti, ne vedrete di brutte, ne vedrete di molto brutte, ne vedrete. Vedrete che sarà preso, schiaffeggiato, battuto, coronato di spine, con la croce sulle palle e messo a morte. Però non dovete spaventarvi, il terzo giorno risorgerà. Era questa, diciamo, l'esortazione più ovvia, e invece no. E invece Gesù dice, non dite che sono figlio di Dio. Il terzo punto è una specie di conclusione che fa l'Evangelista. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per me la salverà. Tutto paradossi, tutto paradossi. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso. Se qualcuno mi vuol seguire, deve spersonalizzarsi, non perdendo la propria personalità, ma attuando la propria personalità nella decisione suprema di seguirlo fino alla morte. Rinneghi se stesso per essere più se stesso. I cristiani che sono andati alla morte, i cristiani che non hanno messo l'incenso davanti agli idoli e qui a Roma e nelle altre città dell'impero sono stati messi a morte, i cristiani che anche in questi anni di tante eresie, i cristiani che dopo il concilio non hanno bevuto tutte le sciocchezze che sono venute sulla stampa, che hanno pubblicato tanti teologi, i cristiani che davanti al crocifisso si sentono commuovere
si sentono stimolare a portare la propria croce nella vita e a non a infrangere tutti i giorni la santa legge di Dio, i santi precetti di Dio, i precetti non solo della povertà, non solo, diciamo, nel convivere cristiano, e della vita casta, della vita pura, matrimoniale e prematrimoniale, della vita da giovani, della vita da uomini maturi e della vita anche da vecchi, perché le pazzie vengono anche da vecchi. Ecco che significa rinnegare noi stessi. Miei cari fedeli, è la finale, per usare un termine un po' non molto poetico, la finale fa venire la pelle d'oca. La finale dice: chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per me la salverà. È bello, caro Gesù, caro cuore di Gesù. Noi siamo attaccati alla vita, alla nostra vita. Al primo allarme di una indisposizione andiamo subito dal farmacista o dal medico. E sappiamo che l'Italia è una delle nazioni dove si ingoiano più medicine. Quindi, chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Dicevamo già prima che il miglior modo di realizzare, come oggi si dice, con stile molto chic, che il miglior modo per realizzare la propria personalità è dare la nostra persona a Dio, è darla a Gesù, è darla alla Santissima Volontà di Dio. Perché dando la nostra personalità, cioè mettendo tutto nelle mani di Dio, della sua divina provvidenza, pregando la sua divina assistenza, mettendo tutto nel cuore di Gesù, possiamo stare sicuri. Perché la mano di Dio è onnipotente, perché il cuore di Gesù è infinitamente misericordioso, e con un onnipotente dalla nostra parte, e con un misericordioso nel nostro cuore, di cosa dobbiamo temere? Ecco quindi, miei cari fratelli, in questa domenica penultima, mi pare, sì, di giugno, siamo nel mese del Sacro Cuore, è un Vangelo del Sacro Cuore, è un Vangelo dell'amore di Gesù, è un Vangelo del palpitare di questo cuore per noi. Domandiamo alla Madonna Santa, alla Madonna, al cuore immacolato di Maria, che era uguale al cuore purissimo di Gesù, perché essa stessa gli ha modellato il cuore. Se noi pensassimo a queste cose, se noi potessimo, vedessimo vederli vicini, il cuore di Gesù e il cuore della Madonna, ma anche il cuore vero, il cuore naturale, il cuore di carne, sarebbero uguali, non solo nella figura esteriore, non solo nel sangue che circola attorno al muscolo cardiaco, ma nei palpiti, ma nella vita, nell'amore che hanno per noi.